E questo salmo è un'esclamazione di stupore davanti a una notte stellata, di uno che contempla il cielo, le lune, le stelle, l'immensità del cosmo, e poi guarda l'uomo, invece di dire quanto è piccolo l'uomo, dice: ma quanto è grande l'uomo, hai fatto tutto per lui, tutto hai messo sotto i suoi piedi, anche le stelle, anche la luna sta sotto i suoi piedi. Ed è un salmo sulla grandezza di Dio, dove questa grandezza non è vista nel creato, il creato è solo lo scenario della vera grandezza. La grandezza di Dio la si vede nell'uomo, quella grandezza affermata dalla bocca dei bimbi e dei lattanti. Questa sera contempleremo questo mistero della grandezza dell'uomo, quella grandezza che è affermata dai bimbi e dai lattanti. E il brano che faremo è molto breve, e per di più non solo è breve, ma una ripetizione a distanza di poco tempo di un brano già fatto sui bambini. La tentazione quando c'è una ripetizione è quella di sorvolarla, no? Sappiamo già. Ecco, siccome sapete già come si fa a mangiare, sorvolate e non mangiate, e poi mi dite se è importante la ripetizione. Siccome sapete già il cuore batte più o meno ogni secondo, allora inutile ripetizione, arrestatelo. Cioè le ripetizioni sono fondamentali. Dicono quelle cose che sono continuamente di ripetere, perché il ritmo della vita è la ripetizione, e di unico c'è solo la morte, il resto è ripetizione. E così questo brano è una ripetizione per farci entrare nella sostanza della nostra vita, che, come abbiamo visto all'inizio del capitolo 18, è quella del bambino.
Il brano di questa sera è molto ridotto, sono pochi versetti, per l'esattezza 3 versetti, però appunto intensi, non una fotocopia, come si diceva, di quanto detto prima, ma piuttosto una ripetizione, vale dire proprio anche una richiesta. Chiediamo al Signore nuovamente di comprendere. Ora, Matteo 19, 13, 15. Leggo. Allora gli furono portati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse. Ma i discepoli li minacciavano. Gesù però disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, perché di questi è il regno dei cieli. E imposte loro le mani, se ne partì.
Lo dicevo che questo brano è una ripetizione di quanto trovate all'inizio del capitolo 18, dove si parla della comunità cristiana, che comincia con la domanda dei discepoli: chi è il più grande? E Gesù prende un bambino, lo pone nel mezzo, ecco, e dice: se non vi convertite, non diventate come questo bambino, non entrerete nel regno dei cieli. E tutto il capitolo 18 si svolge con il bambino al centro, come a dire in modo molto chiaro attraverso il simbolo che al centro della comunità, cioè dello stare insieme, c'è il bambino che indica il limite, il bisogno, la piccolezza. È proprio nel nostro limite, nel nostro bisogno, nella nostra piccolezza che entriamo in comunione con gli altri. Il problema fondamentale della nostra esistenza è vivere il limite o come tentativo di difesa e di aggressione, cominciando dal limite primo, che è il fatto che non siamo Dio. Adamo visse questo limite con aggressione, con invidia, volle rapire, che cosa? Ciò che già aveva, l'essere figlio. Quindi o viviamo il limite come luogo di comunione, allora diventiamo figli di Dio uguale a Dio, che è comunione, che è amore, o viviamo il nostro limite, le nostre fragilità, le nostre piccolezze come luogo di difesa e di aggressione, allora diventiamo il contrario di Dio. C'è odio, tristezza, morte, nulla. È la distruzione. La dissoluzione è della persona e delle relazioni tra le persone. Quindi è importante il ritorno al tema del bambino dopo aver visto la comunità nel capitolo 18. E la volta scorsa abbiamo visto non solo la comunità, ma quella comunità particolare che è la famiglia, quindi il rapporto di coppia. La volta prossima vedremo il rapporto con i beni del mondo e oggi vediamo quel rapporto col primo bene che Dio mi ha dato. Il primo bene che Dio mi ha dato sono io stesso. O mi vivo come un bene, come dono di Dio, allora è bello vivere, o mi vivo come un debito a estinguere ed è impossibile vivere. Quindi la relazione con se stessi è fondamentale. E la mia relazione, la mia verità, è che se mi considero figlio, sono di Dio, sono di qualcuno, conosco la mia dignità, la mia grandezza, la mia identità, e allora posso stabilire corrette relazioni con gli altri, se mi vivo come dono, come pienezza di amore. Se non mi vivo invece come figlio amato, sarò infelice, renderò infelice gli altri, cercherò di affermare la mia esistenza attraverso il possesso delle cose, delle persone, attraverso tutte quelle cose che rendono infelice me e gli altri. Quindi questo rapporto con se stessi, che questa sera vediamo, è fondamentale, è la scoperta della propria grandezza, della propria identità di figli. Quella grandezza che ha il bambino. E la volta scorsa abbiamo visto che Gesù è venuto a ristabilire nella vita di coppia quel rapporto che era al principio. C'è la possibilità di amore, di dono, di perdono, di fedeltà, di gioia, di pienezza. Ecco, questa sera vediamo che Gesù è venuto a restituirci la nostra identità che era fin dal principio, la nostra identità di figli. Tant'è vero che il centro del Vangelo è la parola Abba. La scoperta della nostra identità stessa di figli. Però vediamo ordinatamente il brano.
Modo di premessa ancora, forse così partendo un po' dall'esperienza e insistendo su quella che è l'immagine offerta ancora una volta dal Vangelo, cioè l'immagine del bambino. Ecco, pensavo una cosa, che molte promesse pubblicitarie puntano sull'evitare l'invecchiamento, no? Evitare l'invecchiamento della pelle, del corpo. E il Vangelo è molto più radicale, non punta sul evitare di diventare vecchi. Dice che si deve essere come bambini. In qualche modo si deve, spiritualmente parlando, diventare come bambini. La centralità del bambino. Ecco, la vita allo stato nascente, come premessa. Allora, vediamo il testo. Allora, gli furono portati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse.
Ecco, si dice che sono portati e non si dice chi li porta. Ovviamente si pensa che saranno le mamme. E però nella Bibbia quando c'è il passivo, senza nominare, è la gente, è il passivo divino, normalmente. Quindi furono portati da chi? Chiaro dalle mamme, ma chiaro anche da Dio. È Dio stesso che porta al figlio tutto il creato, cominciando dai bambini. Ecco, e per bambini si intende non i ragazzi, bambini si intende sotto i 6-7 anni, quando si supponeva una volta che ci fosse l'uso di ragione. Speriamo che abbiano avuto ragione loro a dir così. E sotto i 6-7 anni sono irresponsabili, non sono membri della comunità in Israele, non sono neanche apprendisti, perché comincia dai 7 anni l'apprendistato, non sono ancora tabula rasa, la cera è ancora un po' fusa dentro, prima deve solidificarsi un po' per diventare tabula rasa, poi dai 7 ai 13 anni ci scrivi sulla legge, e ai 13 anni diventa figlio della legge, figlio del precetto, cioè adulto, capace di conoscere e fare la parola, che vuol dire essere adulti. E questi non solo non sono in grado ancora di capire e praticare, ma neanche hanno le predisposizioni previe per poter capire, quindi sono totalmente fuori dalla comunità, quindi non contano. E i bambini a quest'età sono un'appendice della donna, la quale era possesso dell'uomo, quindi gente che non conta assolutamente, che però avevano un valore perché assicuravano la continuità del nome, quindi l'unico valore era assicurare la continuità ad altri. Ecco, questi bambini sono portati perché Gesù imponga loro le mani. Imporre le mani è un gesto importante. Con l'imposizione delle mani si consacrano il re, i sacerdoti, i profeti. È un gesto di consacrazione, è un gesto di trasmissione di potere. La mano è il potere. È un gesto di identificazione. Cioè, interessante, proprio i bambini sono coloro con i quali il Signore si identifica, ai quali trasmette il loro potere, il potere di Dio è dei bambini. Più grande tra voi è il più piccolo tra tutti, cioè Cristo che si è fatto ultimo di tutti. Quindi è interessante che i bambini, che sono esclusi da tutta la comunità, sono quelli che sono portati da Gesù per ricevere il suo stesso potere e perché preghi per loro, perché li benedica. Qui sotto probabilmente c'è una polemica di due tipi, una abbastanza comune, se ci fosse qui un bambino disturberebbe, no? E diremmo, stiamo parlando di cose serie, dai, per favore fermatelo, la mamma intervenga, lo blocchi. Prima cosa che diremmo. Quindi danno fastidio alle persone adulte. Secondo, i bambini fanno parte o non fanno parte della Chiesa? Si possono o non si possono battezzare? Cioè questo testo nella storia della Chiesa è il testo che è servito come fondamento per il battesimo dei bambini. Perché se la fede significa consentire liberamente alle verità rivelate, il bambino si dice non ha conoscenza, non ha volontà, quindi non può avere la fede, quindi è inutile battezzarlo, no? Così si può dire. Dall'altra parte si vede questo testo che afferma esattamente il contrario e vedremo perché.
Segue, completa il versetto, l'espressione, ma i discepoli non tanto li sgridavano, ma li minacciavano.
Ecco, la parola minacciare è quella che si usa contro i demoni, la parola con la quale si descrive l'atteggiamento di Gesù verso i demoni. Li minaccia, li sgrida, li fa tacere, alza la voce. Ecco, i discepoli trovano indecente questa gazzarra attorno al maestro, questo chiasso, questo rumore che impedisce di sentire la parola. È un disturbo. Il maestro ha cose importanti da dire. Deve restituire l'uomo così come era al principio. E allora, per favore, questi se ne vadano. Probabilmente sgridavano le madri perché i bambini non capivano molto. E un'aggiunta che qui non c'è, c'è in Marco, Gesù si arrabbiò. Nel brano parallelo di Marco, Gesù si adirò, Marco 10, 14. questo far tacere i bambini, questo allontanare da lui i piccoli, ecco, muove la sua ira e si arrabbia pochissime volte, un paio di volte.
Gesù disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, perché di questi è il regno dei cieli.
E quella lettera è: lasciate e non impedite che i bambini vengano a me. E ricordate al capitolo 11 al versetto 25, Matteo ci presenta Gesù che dice: ti benedico Padre perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate agli infanti, a quelli che non parlano. E cosa è rivelato agli infanti? È rivelato l'amore tra padre e figlio. Cioè il piccolo di cosa vive? Vive dell'amore del padre e della madre, in cui si rivela direttamente Dio stesso che è madre e padre. Il piccolo è di un altro, come noi siamo di un altro, siamo di Dio. Siamo figli, il piccolo è figlio. E il nostro essere profondo è essere figli, non padri eterni. E chi non accetta di essere figlio non sarà mai adulto, sarà sempre in perpetuo litigio con se stesso, cercando di essere sempre più grande di sé e degli altri. Lo farà le scarpe oltre che agli altri e anche a se stesso, perpetuamente infelice perché non accetta la sua identità di figlio. Il figlio che tutto riceve, tutto quello che ho, tutto ciò che sono, è dono. Non è oggetto di rapine e di conquista. È questo che mi permette di volermi bene e vivermi con amore e con grazia, non come debito da pagare, con la colpa di essere nato perché non ho ancora pagato la vita. Quindi vedete quant'è importante, allora il bambino diventa il modello dell'adulto. Difatti al capitolo 18, al versetto 3, si dice: se non vi convertite e non diventate come bambini, non entrate nel regno dei cieli. Cioè la conversione, il cambiamento radicale è quello del diventare bambino. Cioè il prendere piena coscienza del proprio essere figlio. E il figlio di cosa vive? Vive di fiducia, di abbandono, di amore che riceve. È la nostra sostanza, è la sostanza della fede, è l'abbandono, la fiducia nell'amore che ricevi dal padre, dalla madre, assoluta. Il bambino ha una fiducia assoluta, non è mai condizionata, se è condizionata va in depressione da poco, non si sente accettato, non può esistere, ciò che non è accettato non esiste, è in conflitto. Ecco allora che il nostro diventare adulto, il senso della fede, è proprio l'accettare la nostra condizione di figli, di essere dono, di essere oggetto di amore, di hai amati come ami me, dice Gesù al padre dei discepoli. E Gesù come è amato? È amato dal padre di amore unico, totale, indefettibile. Così ciascuno di noi è amato dal padre. E i bambini questo lo capiscono, vivono di questo. L'adulto è quello che accetta questo bambino che è lui, la sua verità. E questo è il fondamento poi di ogni relazione. Solo se ho questa relazione con me posso avere una corretta relazione con l'altro. Se no, se litigo con me, è chiaro che litigo anche con l'altro. Solo se ho questo atteggiamento profondo di fiducia ho un rapporto corretto con le cose, non ho bisogno di possedere, di divorarle per sentirmi qualcuno. Le uso come figlio, come fratello, sarà il brano della volta prossima, con piena libertà, non sono schiavo. Quindi questo brano ci riporta allo zoccolo duro della nostra identità profonda, umana proprio, umana. Siamo in quanto figli, in quanto amati, in quanto accolti, in quanto accettati, in quanto possiamo abbandonarci e fidarci di questo amore. E la fede è proprio in ebraico ciò su cui ti appoggi e mette la roccia stabile. Abbiamo qualcosa su cui fondare, se no sprofondiamo nel nulla. E quel bambino ci richiama a questa condizione. E anche tutto il cammino della vita spirituale, attraverso tutto l'impegno, se volete, di ascesi, di purificazione, è per giungere all'abbandono totale in Dio, che non è quietismo, è la fede. La principale azione dell'uomo è lasciare agire Dio. Anzi, è il ricevere l'azione di Dio. Il bambino riceve tutto. Il ricevere è l'azione fondamentale del figlio. Tutto ho ricevuto, il mio io stesso. Ricevo però come dono di amore. Ed è perché ricevo come dono di amore che posso dare perché ce l'ho per amore e do per amore. E allora divento uguale al Padre. Quindi il nostro accettare di essere figli è il nostro diventare adulti, capaci di essere a nostra volta padri. E chi non accetta di essere figlio rimane figlio, ma come i figli che non si sentono amati. Cioè diventa adulto incattivendosi, provocando costantemente come i bambini dispettosi perché non sanno fino a che punto arriva la tolleranza dei genitori. E questa è la conversione radicale che Gesù domanda al discepolo. Il regno è loro, di questi è il regno, perché il regno è del figlio. E lasciate che vengano, venite a me perché siete stanchi e affaticati dalla legge, dai doveri, dagli impegni. C'è una nuova legge, è la legge di libertà del figlio, è la legge dell'amore. Questi bambini la presentano a Dio e diventano il modello dei discepoli. Quindi non solo vanno battezzati, molto di più. E nella Chiesa antica il battesimo dei bimbi ha sempre rappresentato l'aspetto fondamentale del battesimo, che è la grazia. L'essere figlio non è un atto di merito, è un dono. Poi se uno vive coscientemente l'essere figlio, allora risponderà e diventa un amore responsabile. Ma perché? Ha avuto il dono di essere figlio. Quindi il battesimo dell'adulto, che sottolinea la responsabilità, va bene anche quello, ma non perché escludi quelli del piccolo, perché riconosce di essere piccolo anche l'adulto. Si parla spesso di palingenesi, di nuova nascita, anche di illuminazione. Ecco, la nuova nascita, l'illuminazione, è scoprire che siamo figli. È entrare nella nostra verità, che è lo stesso rapporto che c'è tra il Padre e Gesù. C'è lo spirito, l'amore del Padre verso il Figlio. È il potere dire Abba, quella parola che ci fa esistere come oggetto d'amore infinito da parte di Dio, è quello che diciamo nel Padre nostro. Come vedete, questo piccolo brano, che è una ripetizione di quanto abbiamo fatto un mese fa, è molto utile sostarci ancora un po'.
Sto pensando che allora è comprensibile quello che richiamavi dal contesto parallelo di Marco, cioè qui è detto semplicemente che Gesù risponde un po' all'azione dei discepoli. Là si dice invece che Gesù si adirò, si è sdegnato nei confronti dei discepoli, li ha rimproverati, perché il discepolo è su un'altra posizione. Il discepolo probabilmente è padrone di sé e in un certo senso vuole anche impossessarsi di Gesù, quasi annettere a sé Gesù, no, diventare una proprietà privata sua, con esclusione di altri anche. E allora il rimprovero, lo sdegno da parte di Gesù, è la denuncia di una situazione, mi sembra però che voglia essere poi positivamente anche l'indicazione, quasi lo scuotimento, perché uno si ravveda e assuma un altro atteggiamento, che gli è poi regalato, un atteggiamento che è quello più di accettazione, di accoglienza, che è quello del bambino.
Un po' tutto questo capitolo 19 è sullo spirito del figlio, che è il contrario dello spirito padronale, che è lo spirito di libertà, che è il contrario della libertà come la vogliamo noi normalmente. Per noi l'uomo libero è il potente che fa quel che gli pare e piace di tutti gli altri. Questa non è la libertà. La libertà è un'altra cosa, è la libertà dal possesso. Il possesso, il possedere la donna, era il brano precedente, è uccidere la relazione. La donna non è oggetto di possesso dell'uomo e l'uomo non è oggetto di possesso della donna. Al principio non era così. Questa è la perversione del possesso reciproco o del più potente sull'altro. Al principio cos'era? Il dono reciproco dell'uno all'altro. Questo è il divino, immagine e somiglianza di Dio. Così il rapporto con se stessi non è di possesso. Io sono mio. No, non sono mio. Sono di Dio. Non mi sono fatto da solo. Mi si è fatto da solo estremamente infelice. Sono oggetto di amore infinito, quindi posso amare. Quindi posso vivere. Vivere di amore come l'ho ricevuto. Così nel confronto delle cose, vedremo la volta prossima, non sono oggetto di possesso le cose. Se non mi possiedono loro, sacrifico la vita alle cose. Le cose le uso con la libertà del figlio. E come le usa il figlio? Le usa da fratello, come bene comune. Allora è bello vivere. E tutto questo capitolo 9 è contro la mentalità del padrone, del possesso, che è il vero inganno. Dio non è padrone, non possiede, Dio dona. Perché è amore, e la vita è amore, il possesso è il principio di morte propria, di morte altrui. Possedere una persona è ucciderla, possedere le cose è ucciderle. Non le possiedo, le uso, che è ben diverso. Non mi possiedo, sono di Dio, sono di tutte le relazioni che ho. E accetto questo come mia ricchezza. E c'è quindi una vera ricchezza, una dignità che non devi far consistere nelle tre cose che hai o nelle qualità reali o presunte che hai. È un'altra cosa la dignità. La dignità è sempre quella che l'altro ti riconosce. E la mia dignità è quella dignità che mi riconosce Dio, mi riconosce come figlio. Me l'ha rivelata il figlio, dando la vita per me, valgo tanto per Dio, che è disposto a dare la vita per me, valgo la sua vita. Questa è la grande dignità che ti permette di avere stima di te e degli altri come te. E allora non mutui più la tua stima da tante cose che sono fasulle. Chi è il più grande? E questo è il più grande, il piccolo, colui che si sa figlio. Ed è questa grandezza che ci permette di volerci bene, e chi vuol bene a sé vuol bene a tutti dopo. E che ci permette di vivere. Le altre grandezze ci fanno morire.
L'ultima espressione faccia venire in mente, cioè chi vuol bene a sé. Antonio il Grande diceva che chi vuol bene a sé, in verità, con sincerità e profondità, praticamente è una persona in armonia con Dio, con gli altri, con la natura. Ma un'ulteriore piccola osservazione volevo fare, cioè evidente, l'abbiamo sentito nella spiegazione, che paragone, l'immagine del bambino è tutt'altro che una specie di forma poetica un po' idealizzata, dell'essere candidi, tranquilli, innocenti. Credo che strutturalmente significhi l'essere bambini, secondo il Vangelo, proprio organizzare la propria persona, il proprio io, non in forma, come dire, autocentrica, non centrati su di sé. L'essere bambini, secondo il Vangelo, è vivere soprattutto la relazione con Dio, che implica allora accoglienza del dono che fa Dio, il dono poi di Lui stesso. Essere bambini vuol dire essere figli di Dio, accoglienza, fiducia, eccetera.
Vorrei ancora sottolineare un aspetto fondamentale di questo essere figlio, al quale oggi siamo particolarmente attenti, cioè il tema della libertà. Uno è libero e solo se è amato, solo se conosce la sua dignità di figlio. Se no è schiavo di che cosa? Cerca in tutti i modi di riempire quel vuoto che ha, ed è schiavo di chiunque gli garantisce in qualche modo di riempirgli quel vuoto, attraverso le cose, il potere. È schiavo, perché ha bisogno assoluto di essere amato. E se non ha coscienza di essere amato, è schiavo di chiunque gli promette qualcosa, anche illusoriamente. Quindi oggi che siamo così sensibili alla libertà, ecco, la libertà non è fare quel che pare e piace, la libertà è quella di essere amati e di poter amare come siamo amati, questa è la libertà. La libertà è quella di servire come siamo serviti, la libertà è quella di rispettare infinitamente come siamo rispettati. La libertà è proprio la grande dignità che ha il piccolo, l'ultimo, quella che ha scoperto Madre Teresa negli ultimi, quella è la libertà. Quindi, come vedete, questo brano è del bambino e ci rivela la nostra essenza più profonda, e chi la capisce diventa illuminato. Purtroppo è una lampadina che si spegne anche in fretta in noi, no? Bisogna ravvivarla, perché di questo è il regno dei cieli, non degli altri. Gli altri sono fuori. Ciò da cui noi ci difendiamo è lì che sta il regno. Ciò per cui ci diamo tanto da fare per averlo è quello che ci conduce fuori dal regno della libertà.
Ultimissima osservazione su questo versetto. Anche un nome che hai pronunciato mi ha fatto venire in mente Teresa di Lisieux, Teresa di Gesù Bambino, e la sua piccola via. Tra l'altro è stata dichiarata non pochi mesi fa dottore della Chiesa. Ecco, tutt'altro che una via così un po' infantile, espressa in uno stile che sa un po' di Liberty di fine Ottocento, è davvero un'impostazione, uno stile di vita spirituale, umana, che è molto biblica. Recupera un po' questo discorso, financo recupera qualcosa che appartiene all'Antico Testamento, cioè attraversa tutto quanto la Bibbia. Vediamo l'ultimo versetto. E imposte loro le mani, andò via da lì.
Ecco, il brano comincia con la preghiera perché imponga le mani, termina con Gesù che impone le mani. Questo toccare, questo identificarsi, questa comunione e questa trasmissione di identità e di potere sul bambino è il potere del figlio, che è lo stesso del padre, il potere di Dio, quel potere che si rivela proprio nella piccolezza. E Gesù se ne partì, sta andando a Gerusalemme, dove mostrerà il suo potere di figlio, che è quello di amare e donare la vita ai fratelli. Questo è il potere del figlio. Ecco, allora, ringraziando Matteo, che come gli altri evangelisti fa una ripetizione del brano, tutti e tre sinottici, possiamo vedere dei testi che ci aiutano questa settimana, oltre il Salmo ottavo, Salmo 131 che abbiamo fatto l'altra volta, Matteo 11, 25 e 30, Matteo 18, 1, 7, ancora Matteo 6, 25 e 34, Galati 4, 1 seguenti, Marco 10, 13, 16, dove c'è il dettaglio di Gesù che si adira, e poi potete tenere come mantra da ripetere Giovanni 17, 23, dove Gesù dice di noi al Padre: li hai amati come ami me. Sarà il dono da chiedere, conoscere l'amore che ha il Padre per noi. E poi qualche domanda sul testo. Allora, mi considero davvero figlio di Dio? E questa è la mia dignità. E la riconosco anche gli altri, cioè li riconosco i miei fratelli. E mi voglio bene. La cosa più difficile. Bisogna aver cura anche di sé, oltre che degli altri. Quale fiducia e abbandono ho in Dio? In concreto, come vivo i miei limiti, le mie fragilità, le mie debolezze? Con sfida costante, rabbia, un'accettazione. Come vivo quelle degli altri? Mi so perdonare. E tante altre cose.
Ecco, sono pochi i versetti, possiamo riprenderli, ripeterli, e però ecco, soprattutto far caso a ciò che abbiamo avvertito, sentito e capito.
Questo può essere importante alla propria dignità, alla propria vulnerabilità, ma così condizionata.
Vero, sì. E penso che davanti a certe cose forse abbiamo anche poco da dire, perché questo qui è rivelato agli infanti, quelli che dicono niente, e però credo che c'è molto da sentire ed è estremamente importante quando si legge la scrittura non tanto badare alle cose che si capiscono, perché più o meno, se non si è tonti, si capisce quello che è scritto più o meno. Mentre invece è importante quello che ha colpito me, una cosa che magari già sapevo o che ho sempre saputo, ma che ancora non era entrata come accettazione profonda, come dono di Dio, come principio della mia vita. Qui più importante di quel che diciamo noi e di quel che dice addirittura la scrittura materialmente, cosa dice dopo a te questa stessa parola. Comandamento dell'amore, spesso dimentichiamo, e comincia: ascolta Israele, amerai Signore Dio tu con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, eccetera, e il prossimo tuo come te stesso. Non di più di te stesso, come te stesso, che suppone che tu ami te stesso. E come amo me stesso? Amo me stesso se amo il Signore Dio mio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita, con tutte le forze, perché Lui così mi ama. Quindi l'amore di sé è percepire l'amore di Dio per me e dire sì a questo amore. Allora questo mi permette di amarmi, cioè di accettarmi profondamente come Dio mi ama, e di vivere poi questa mia identità, questo mio amore anche nei confronti degli altri. E se voi notate, spesse volte il nostro fare cose per gli altri, non ci accorgiamo, è dettato da senso di superiorità, di stizza o di dovere, o perché non lo fa lui, non di amore. Cioè, avvertiamo bene che non viene da una pienezza ma da una mancanza. Avvertiamo invece che certe cose vengono davvero da una pienezza, e queste vengono da Dio, e in queste cose realizzi davvero l'amore di Dio del prossimo come te stesso. Ed è l'unica cosa che resta di tutto ciò che facciamo. Almeno sul nostro conto, poi.
Ma è una canzone qua, amare è equilibrato se stessa, anche senza amare Dio. Chiedo se la persona manca bene.
Dipende un po' da cosa si intende, ecco, perché uno che si ama, ecco, adesso non voglio dargli etichette, ma è credente. C'è uno che si accetta senza condizioni, o è uno privilegiato da Dio, cioè uno che non ha l'uso di ragione, diciamo, oppure è uno che è arrivato a una grossa esperienza profonda di essere accettato, perché nessuno ha ciò che non riceve, ecco. E quindi, e c'è lo Spirito Santo che misteriosamente opera nel cuore degli uomini, anche dei credenti, oltre che degli altri. E opera mediante l'amore. E normalmente chi rapina la banca è perché non si accetta com'è, ma ha bisogno di rapinare la banca per essere qualcuno. Ci sono tanti modi per rapinare le banche, ognuno quello che gli riesce meglio. Chi non ha studiato rischia la galera subito perché va a rapinarla volgarmente, altri hanno altri sistemi. Mentre invece uno che è amato e ama Dio e si accetta, allora riuscirà anche a lavorare nella banca, in questo, come luogo di manifestazione del suo servizio. Cioè, di solito l'obiezione, se mi accetto non cambio, no? Si dice così. Si può dire anche il contrario, solo che si accetta può cambiare.